Beh, è interpretabile da più punti di vista.
Che significa che gli avvenimenti non accadono, hanno una ragione, hanno una storia,
hanno
portano,
una causa,
portano qualcosa di sé che è generato, che noi non riusciamo a percepire.
E hanno delle finalità, che sono delle finalità strategiche complessive o delle finalità immediate. Però quello che è importante è che noi diventiamo consapevoli che non esiste un destino scritto.
Sì, ma infatti.
Che ogni soggetto diventa Moira, cioè costruisce il proprio destino, Zeus, Fagocita.
Ma esistono tanti destini.
Sì, esiste.
Cioè, vedi, questo parla del destino, ma tanti destini significa che possono anche essere mutati,
esatto.
Possono anche intrecciarsi e dare origine a un nuovo destino delle cose. Non diamo un'interpretazione proprio di cosa scritta.
Certo, di destino determinato.
Perché ogni archetipo è un destino.
Certo.
Ma noi non siamo l'unico archetipo.
No, ma in effetti questa è la cosa più importante, cioè è importante che noi riusciamo a capire che ogni volta che facciamo una scelta noi determiniamo un destino anziché un altro, ma il nostro determinare, fare quella scelta è il nostro farci Moira, cioè noi diventiamo la Moira possente che fa delle scelte. Chiaramente le nostre scelte possono essere fatte nel nostro ambito, ma voi pensate soltanto a quell'individuo che un giorno scelse con una lancia di trafiggere alle spalle l'imperatore Giuliano. È chiaro che lui ha dato un corso diverso alla storia. Poteva farlo o no, poteva non farlo. Lui ha scelto di farlo. Ha colpito alle spalle con la lancia, fatalità anche dell'esercito, era un cristiano, dell'esercito di Giuliano, ha colpito alle spalle l'imperatore Giuliano. Questo è morto, ha fatto cessare le sue trasformazioni e questo ha determinato anche un destino dell'umanità. È un destino atroce purtroppo dal nostro punto di vista, però sta di fatto che poteva farlo o non farlo, ha scelto di farlo. E in quel momento purtroppo è diventato una Moira possente. Cioè ci sono certe azioni che noi facciamo, grandi o piccole, che vanno a determinare grandissime cose. Oppure a fare, cioè, ci sono eroi, io conosco un eroe grandissimo che andò a sbattere con l'automobile e morì, che però mise fine a una cosa disastrosa che stava per succedere. Ormai sono passati 35 anni, insomma 40 anni, lasciamo un po' la sua memoria, non andiamo a rivagare le cose. Però in effetti esistono delle persone che fanno delle piccole azioni che sono grandi per vasti strati della popolazione.
Se andiamo all'esempio della mitologia, scusa, abbiamo Pan che per suo desiderio insegue la ninfa Siringa non si vuole far raggiungere, non vuole Pan, si trasforma in canne, Pan cerca di abbracciarla, non si trova una ninfa ma si trova le canne. Non è una sua sconfitta, perché da quelle canne ne trae uno strumento musicale e fa nascere la musica. Cioè, un'azione che potesse finalizzata l'assecondare la sua natura di rincorrere in ninfe, una ninfa che non vuole assecondarlo, dà inizio a una cosa molto più grande.
Ed è un altro moto di emozione, insomma. Cioè, in effetti, noi non ci rendiamo conto che le nostre azioni non sono determinate da altre. Certo, non è che noi possiamo fare delle azioni fuori da ciò che siamo, cioè fuori dalle nostre determinazioni. Io non potrò mai sbattere le ali, cioè mettiamoci, sì, posso prendere un aereo e volare, ma non posso certo sbattere le ali. Però nella mia vita non esistono solo quelle azioni, cioè le azioni che faccio con la fantasia, cioè non esiste il potere assoluto, la libertà assoluta che posso partorire nel fantastico, no? Ma esiste la scelta quotidiana, la scelta di guardare il mondo in un certo modo, di guardarlo in un altro modo. Pertanto, se lo guardo in un modo o lo guardo in un altro modo, agisco in modi diversi all'interno del mondo. Bene, questo discorso che vi sto facendo adesso è il discorso chiave della stregoneria, cioè il discorso fondamentale. E noi lo faremo all'interno delle determinazioni. E vedremo come questo discorso, in tutta la storia della filosofia, in realtà è sempre stato avuto difficoltà a venire fuori, perché la difficoltà non era quella di fare un discorso che non esisteva un destino, che vi l'avevo fatto anche l'altra volta parlando di Afrosia, no? Alessandro di Afrosia. Nessuno ci credeva nell'antichità che esistesse un destino prefissato, insomma, sì, se ne raccontavano i poeti, si faceva. Però in realtà non è che ci credessero, sono stati monoteisti a crederci nel disegno divino. Il problema veramente grosso è che noi dobbiamo imparare a guardare la vita come dei protagonisti. E dei protagonisti, ve l'ho letto nel papiro di Darveni, oggi bisogna mangiarsi protogono, bisogna mangiarsi meti, bisogna mangiarsi un bel po' di roba. Non è che sia così semplice chiaramente trasformarsi. Certo, se non avessimo una società monoteista sarebbe più facile, se non, non dovremmo fare le 12 fatiche di Ercole per riuscire a entrare nell'Olimpo, però sotto questo cielo siamo nati e sotto questo cielo agiamo. E vedremo come questo modo di essere in realtà è venuto fuori nella scienza. È venuto fuori nella scienza quando? Quando Freud ha cominciato a scoprire la libido, quando Jung ha cominciato a parlare di archetipi, quando la storia della psicologia ha cominciato a scoprire che nell'uomo ci sono forze e tensioni che portano a...
Sul caso di Freud ci sarebbe da aggiungere alcune cose. Probabilmente Freud ha scoperto la psicanalisi perché aveva, ed effettivamente gli aveva, dei grandi problemi suoi esistenziali. E siccome nessun altro si impegnava tanto ad affrontarli, lui ha dato una possibilità di interpretazione.
Ha sfruttata bene, direi, dai.
Sì, no, perché cioè, vedi, il problema è sempre questo, cioè la capacità di affrontare i propri problemi. Molte volte le persone hanno paura di affrontarli, di mettersi di fronte. E di conseguenza il problema che arriva è che offre un'interpretazione plausibile, perché non sempre Freud ci ha azzeccato, cioè nel senso che...
Siamo d'accordo.
Però è stato importante perché ha capito che molta della sua vita era data dall'educazione religiosa moralistica che ha avuta. Perché, e dai comportamenti sbagliati, faccio un esempio molto semplice. Soprattutto il discorso del padre, del complesso di Edipo, è stato generato da una sua esperienza personale, ma perché il padre non è stato capace di essere l'esempio del figlio. Cioè, si racconta che nell'infanzia Freud con suo padre camminava a Vienna. E suo padre, che era ebreo, venne insultato da un passante. Suo padre non ebbe il coraggio di reagire e di rispondere. Il bambino non comprese perché suo padre era così passivo. Logicamente lui creò un problema. Si racconta che, ad esempio, il rapporto, il complesso di Edipo, sorse perché durante un viaggio visita sua madre nuda. E questo logicamente non trovò giustificazione del suo turbamento. Ma perché? Perché vivendo in una società monoteistica cattolica come quella svizzera, dico come quella austriaca, inserendo dentro che lui era anche in condizione di integralismo ebraico, comprese che non poteva affrontare con quella religione i suoi problemi, i suoi drammi, che tra l'altro quei drammi sono stati creati dalla visione cristiana. E non so, tutti quanti, i miti greci, poi cercavano di comprendere e spiegare questo. E logicamente, probabilmente il suo approccio era sbagliato, però fu il primo a dire questi sono i problemi enormi che il monoteismo ha introiettato, che ha portato dentro e che le conseguenze vanno affrontati. Però logicamente questo gli va riconosciuto, l'intelligenza, la capacità, il fatto di capire che i suoi problemi erano problemi che potevano essere anche altri, creati da una società, da una cultura. E questo, al di là degli errori di metodologia, gli va riconosciuto a fuori questa importanza.
Cioè praticamente noi abbiamo, con Freud, con la psicanalisi, con tutti quelli che sono arrivati, perché dopo sono migliaia di persone che hanno lavorato, hanno dato il loro contributo, qualcuno in positivo, qualcuno impazzito, qualcuno... Non ha importanza, poi l'insieme si verifica sempre come un grande marasma, no? Però è importante che hanno riconosciuto l'esistenza nell'individuo delle forze della trasformazione che potevano assumere una valenza oppure un'altra valenza a seconda di cosa educazionalmente questa persona poteva subire. Dopo ognuno chiaramente ha applicato la sua ricerca, c'è chi ha elaborato la teoria degli archetipi, chi ha elaborato la teoria della libido, chi ha teorizzato la psicologia del profondo, cioè poi ci sono state varie soluzioni anche estemporanee che sono state utilizzate. Adesso si analizza anche meglio il cervello per vedere anche come sono le varie modificazioni, però sta di fatto che il momento centrale è sempre la struttura educazionale. E questo ci porta a dire perché è arrivato soltanto sta roba qua alla fine del 1800 e inizio del 1900. Perché in realtà la scienza, l'osservazione scientifica, il riconoscimento dell'uomo ha dovuto attraversare tutto quel processo che, volenti o nolenti, è cominciato col Risorgimento italiano, col Rinascimento italiano è incominciato col Pietro Pomponazzi, è incominciato col Campanella, è cominciato con Giordano Bruno, è cominciato con Galilei, e naturalmente ognuno per la propria strada ha cominciato a cambiare quella che è la visione, uscire dalla visione monoteista. A un certo punto, accumulo di errori, di successi e di errori nello stesso tempo, perché abbiamo avuto l'illuminismo, abbiamo avuto il positivismo, abbiamo avuto anche tante cazzate, indubbiamente, l'uomo fa sempre errori sulla strada della conoscenza, però siamo arrivati al punto di riconoscere l'individuo, il soggetto, come un soggetto portatore di bisogni, di tensioni, di emozioni e di trasformazioni continue. E si è scoperto che i cristiani lo sapevano perché hanno sempre manipolato l'uomo a loro uso e consumo. Allora poi ci arriva Pavlov che ci parla del cane che saliva dentro la gabbia. Tutti parlano del cane che saliva dentro la gabbia, tutti ci parlano della salivazione del cane, si misura la salivazione del cane al portare il cibo, che saliva alla stessa ora, che saliva quando sente i passi del saliente, eccetera. E nessuno ci racconta, o meglio, va in sottofondo del racconto, il fatto che il cane sta dentro una gabbia. Cioè tutto il senso della salivazione del cane è dato dalla gabbia. Perché se voi buttate giù la gabbia e il cane può procurarsi il cibo come vuole, vedrete che tutto il riflesso condizionato della salivazione sparisce. E ci vogliono molti anni per riuscire a capire questo. Però sta di fatto che finalmente si capisce che il soggetto è portatore di bisogni, di necessità, di tensioni, di passioni con cui affrontare la vita.
Sì, beh, d'altronde sai, con il riflesso condizionato è una cosa che inconsciamente praticamente i monoteisti sapevano, cioè nel senso tutto il loro parlare di sottomissione alla volontà di Dio, questo insistere, questa proprio quella ossessione maniacale era proprio finalizzata a questo, proprio perché si sapeva che potevano costruire delle sbarre più forti di quelle di ferro, per quando appunto tu riesci a bloccare la coscienza, l'individualità, l'intelligenza, il desiderio delle persone, hai dei carceri, hai delle gabbie che sono più difficili da abbattere.
E quando sei dentro una gabbia salivi, quando sei in miseria tendi una mano, quando qualcuno ti dice qui c'è la mensa dei poveri, beh, ti metti in fila, abbassi la testa e vai nella mensa dei poveri. E chi regge le sbarre della gabbia ti fa salivare come vuole.
E poi ti fanno vedere i poveri che mangiano la mensa dei poveri e tu gli dai anche i soldi perché la mensa dei poveri continua a esistere, esatto. E esistono nuovi poveri.
E viva Padre Pio che costruiremo il nuovo ospedale. Distruggiamo la sanità pubblica, però costruiremo l'ospedale di Padre Pio. Che bello. E il Padre Pio farà i soldi e la sanità pubblica la distruggeremo. E non abbiamo visto le sbarre della gabbia.
Beh, se questa è sempre l'astuzia, perché sai, le persone reagiscono sempre alle gabbie reali, ma la gabbia che il monoteismo crea nelle coscienze è una gabbia veramente più pericolosa perché non sono capaci più di vederla. Cioè la fanno propria, è una specie di sindrome di Stoccolma, sai, in cui il prigioniero passa dalla parte del carceriere e il carceriere non ha più bisogno di fare il carceriere in quanto ci pensa da solo.
Il prigioniero a chiudersi la porta se resta aperta, no? Cioè, in effetti è una condizione. È una condizione che il monoteismo crea. Pensate che il monoteismo crea a un certo punto la condizione talmente violenta che il genitore mette in ginocchio i suoi stessi figli.
E mette in ginocchio a se stesso?
Sì, no, se stesso, beh, dico, io l'ho subito, ormai mi ha fottuto, vabbè. Ma mette in ginocchio anche i suoi stessi figli. Pensate che capolavoro. Cioè, un animale che sacrifica i suoi. Io capisco, il leone ammazza tutti i figli dell'altro leone fatto da quella leonessa e si fa dei nuovi figli con la leonessa. Lo capisco, fa parte delle regole del gioco. Quelle sono le regole del gioco, che a noi ci piacciono o non ci piacciono, quelle sono le regole del gioco. Però ha delle finalità, perché se non ammazza tutti i figli dell'altra leonessa, l'altra leonessa non è disponibile a fare nuovi figli. Per cui esiste una motivazione, non è crudele, lo fa perché lo calcola. Però provate a toccare i nuovi figli nati, a vedere come vi reagisce quel leone. Ebbene, i genitori invece, umani, mettono in ginocchio i loro figli, sono pronti a distruggere la struttura psichica dei loro figli per un soggetto che è esterno a loro.
Che poi è un soggetto che non esiste, che non ha sostanza, che non ha possibilità, che non dà speranze, che non dà niente, che non dà energie, ma che toglie e limita tutto, e misura tutto, e condanna tutto.
E allora, questo è il primo punto che mi interessava sviluppare stasera. Cioè, per riuscire a praticare stregoneria è necessario girare lo sguardo. E dalla prossima volta andremo avanti con la psicologia del profondo e delle determinazioni, però tenete presente che tutto quello che faremo è perché abbiamo girato lo sguardo. Non è che io e Francesco siamo stati qui 8 anni perché ci piaceva dire che i monoteisti sono una banda di stupratori di bambini, di delinquenti assassini, che il loro Dio è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Non l'abbiamo fatto per divertimento, abbiamo fatto perché le persone imparassero a conoscere esattamente la realtà religiosa nella quale vivano e imparassero a girare lo sguardo. Per cui è l'elemento fondamentale della stregoneria. Dopodiché andremo avanti un po' alla volta a sviluppare questo percorso del crogiolo dello stregone, che mi sembra che sia fondamentale, Francesco, riuscire a farlo capire un po' alla volta, insomma. Bene, se volete do il via alle telefonate, se vedo che sono le 19.54, 049-700-700 e 049-700-838. Naturalmente, torno a ripetere, nel giro del tempo. Pronto?
Ciao, Rano!
Benissimo, come solito.
Ciao.
Ciao, Francesco. Dunque, grande dimenticanza, fare auguri per inizio del nono anno. No, veramente non so,
figurati,
perché dopo ho messo su mica mi sta andando a telefonare, però non sono andato via di mente.
Il suo problema, dai. Per il centenario.
Nessun problema.
Ti aspettiamo per il centenario, dai.
Okay. infatti auguri se per altri 100 più 8. Intanto saremo più 8 e altri 100 comunque. Come si dice, no? 100 di questi giorni.
Guarda che noi ce lo ricordiamo, fa 100 anni, guarda se non chiami.
Ah, ecco, no, ben ce ne vedremo prima anche degli 8. Capito?
Dimmi.
Il libro che ti hai citato prima, Francesco?
Sì.
Le 4 stagioni della vita? Cioè,
sì.
Di ADS, per caso?
No, è dei quaderni di Eranos della Red. Cioè, Portman, Jaffe e la von Franz che scrive.
Ah, della von Franz.
Sì. Sono quelli della Red, sai, cos'hanno di Eranus. L'ho preso perché c'era un capitolo, diceva Nike, le acque dello Stige. Allora, mi interessava l'argomento del fiume Stige.
Sì, infatti, chi no, 3-4, che parla della madre Dea, della terra madre e Dea, e anche il diritto di
No, c'è un bellissimo esempio, quello di Eranos, c'è un bellissimo capitolo fatto da Davide Miller che è sui sandali di Cristo. Che
veramente... ce l'ho qua.
Ah, ce l'hai letto.
Sì, sì.
E lì è un bel intervento sui sandali di Cristo.
Sì, sì, sì. Ed è proprio su me, ho capito, sì, guarda.
Anche perché Davide Miller, dal punto di vista del politeismo, è veramente un pensatore, veramente in gamba. Infatti di lui molte cose non vengono tradotte intenzionalmente.
Miller è proprio Zanner.
Bellino che lo pubblica.
Le religioni?
Sì, ma è Pino Bellino che lo pubblica Suzuki.
Come?
È Pino Bellino che pubblica i suoi testi di...
Sì, Lupadini e l'Astrolabio.
Sì.
Sì, sì, ce l'ho uno, From Suzuki, sulla psicologia, lo Zen. Ce l'ho anche quello. L'Astrolabio.
Sì, perché gli hanno pubblicato anche autori tipo, anche Crowley hanno pubblicato, Lenda e lui, sono tutti autori che sono importanti per comprendere molte cose, insomma.
Sì, sì, sì. Niente, dopo un'altra cosa, se desiderio fare, cambiando discorso, un sceneggiato su Don Gnocchi. Davvero? Don Gnocchi che va in guerra, no? Che fa comunione un soldato, che altro si gira la testa e va via, cioè, si rifiuta come dopo gli ha fatto vedere lo scene, insomma. E adesso si fa, ti hai letto Repubblica sulla cultura e spettacoli, adesso comincia a fare un sceneggiato sul Papa, qua, questo.
Okay.
Non so, è ancora vivo, non so se...
No, ma è un cubo fresco.
Sì. Comunque viene fuori in marzo, infatti di Dio.
Sì, beh, infatti l'inflazione di santi
non è una cosa. Comunque, tutto sommato, non è male questa inflazione di prezzi di santi, perché sta un po' stomagando un po' tutti,
esatto,
capisci?
Sì, sì, ogni settimana che c'è, da mattina a sera.
Infatti.
Anche a domanda sera che c'è, a Terence Hill.
Sì, comunque sarebbe interessante sapere una cosa, e che come avesse cosa di ripubblicare un po' tipo del mostro Don Bosco, il libro di Vittorio Correggio, recentemente scomunicato. E lì ti deve essere la dimostrazione proprio del comportamento di Don Bosco, che è un comportamento inqualificabile.
Immagini, insomma, perché che aveva, il ruolo che aveva, insomma, è quello di...
Vabbè. E lì lo trovo come se ne è lui, Don Bosco.
Sì.
Va bene.
Va
bene. Ciao.
Bene. Chiudiamo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, è arrivato chiaramente Stefano, che adesso comincia lui. Bene.
E ricordate che giovedì prossimo entriamo nel nono anno di trasmissione.
No, a questo entriamo nel nono anno, perché abbiamo cominciato il 21, praticamente 21. È il 18, cominciamo adesso. Bene, saluti a tutti e a risentirci giovedì prossimo.